Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Christian. Da Impresiones y Paisajes, dice Lorca a proposito delle strutture architettoniche dell'Alhambra. È qualcosa di meraviglioso che attrae e affascina la visione dell'Albaicín, dalla fortezza e il palazzo di mezzanotte. Non è il panorama così splendido e strano e che possiede quelle voci prepotentemente romantiche che affascina. Ciò che affascina è il suono. Si potrebbe dire che tutte le cose risuonano. Risuona la luce, risuona il colore, risuonano le forme. Nei luoghi di suono intenso come i monti, i boschi, le pianure, la gamma musicale del paesaggio ha quasi sempre lo stesso accordo che domina su altre modulazioni. Nelle falde della Sierra Nevada vi sono angoli di suoni deliziosi. Sono luoghi in cui dai pendii compatti scaturisce un suono di profumo agreste, dolcinatamente pungente. Negli stessi boschi di pini, tra l'odore di divino che esalano, si sente il rumore mansueto della pineta, che è una melodia di velluto, anche se soffia un'aria fortissima, melodie mansuete, calde, costanti, ma sempre con la stessa estensione. Questo è ciò che Granada e l'Alhambra non hanno. Ogni ora del giorno ha un suono distinto. Ciò che si sente sono sinfonie di suoni dolci. E al contrario degli altri paesaggi che ho ascoltato, questo paesaggio della città romantica non cessa mai di modulare. A toni minori e toni maggiori, a melodie appassionate, a accordi di fredda solennità. Il suono cambia colore, e per questo è giusto dire che canta. Ci sono suoni rosa, suoni rossi, suoni gialli, e suoni incredibili per timbro e colore. Poi c'è un grande accordo azzurro, e incomincia la sinfonia notturna delle campane. È diversa da quella del mattino. La passione è grande tristezza. Il fiume canta molto forte, mentre un treno fischia da lontano.
Cari amici ascoltatrici e amici ascoltatori, abbiamo scelto le parole di García Lorca per introdurre un ciclo di trasmissioni che verterà principalmente sulla musica colta e con ramificazioni e risonanze in altri campi culturali e artistici. In questo percorso vi accompagneranno le voci mia, di Lucio e di Christian, ideatori e presentatori di questa trasmissione. Uno degli aspetti particolarmente interessanti del programma, almeno nelle nostre intenzioni, è la contaminazione. Ci sarà modo infatti di rapportare, confrontare, tracciare parallelismi tra musica colta e musica popolare, di vedere come esse si influenzino e si incalzino vicendevolmente. Così, per esempio, quando tratteremo del minimalismo, non ci limiteremo a tracciare confini entro i quali si può ancora parlare di musica colta, bensì andremo a trovare delle tracce di musica minimalista nella musica popolare degli Who, per esempio, o dei Police, o di Peter Gabriel, chi più ne ha più ne metta. E oggi invece, visto che siamo in estate, abbiamo deciso di affrontare un tema che ha a che fare con una delle mete predilette dai turisti in questo periodo, cioè la Spagna. Ed è infatti la musica spagnola che nasce alla fine dell'Ottocento con tre grandi musicisti che sono Albéniz, Granados e De Falla, e che si rifanno alle ricerche di un grande musicologo, Felipe Pedrell. Il primo musicista di cui vogliamo ascoltare qualcosa è Albéniz, Isaac Albéniz, un musicista abbastanza originale, nato negli anni 60 dell'Ottocento e che ha sviluppato il suo talento tra Madrid e Parigi. Il primo pezzo che ascoltiamo è l'Asturias, dalla suite spagnola numero 1 per pianoforte. La ascoltiamo dalle dita di Alicia della Rocha. Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato Asturias di Albéniz, eseguito al pianoforte da Alicia della Rocha, e la raccolta più celebre di Albéniz è la Suite Iberia numero 4, in quattro quaderni, giusto? In cui si fa più evidente comunque in questa suite l'influsso dell'impressionismo di marca francese, Debussy, e la cui difficoltà di esecuzione diciamo, è leggendaria presso gli addetti ai lavori. E da questa raccolta proprio, dalla Suite Iberia, ascolteremo El Puerto, tratto dal primo quaderno e eseguita da Joaquín Achucarro.
Thank you.
Appena abbiamo ascoltato El Puerto di Isaac Albéniz dalle mani di Joaquín Achucarro, il secondo grande esponente della musica spagnola che vogliamo presentarvi oggi è Enrique Granados, formidabile virtuoso della tastiera, più legato però a forme musicali ottocentesche di derivazione chopiniana e schumaniana, che verso la fine dell'Ottocento, all'incirca nel 1897, pubblica una raccolta di danze spagnole, la prima silloge di questo genere ad imporsi presso il grande pubblico internazionale delle sale da concerto. Tra le altre cose, fu anche il fondatore di una scuola pianistica nazionale catalana, di cui fu il primo direttore, e che dopo la sua morte fu diretta dal suo amico solidale Frank Marshall, che a sua volta fu maestro dell'interprete che ora andiamo ad ascoltare, che è proprio Alicia Della Rocha, terza direttrice di questa Accademia Nazionale Spagnola in ordine di tempo, e che ora esegue le danze spagnole 5 e 6 dalle danze spagnole di Enrique Granados.
Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato dunque le danze spagnole 5 e 6 nell'esecuzione della Rocha. Una piccola curiosità a questo punto, un esempio del virtuosismo strumentale di Granados, esecutore, in una rara testimonianza della sua arte interpretativa. Si tratta del El Pelele, dalla raccolta di Coyescas, la più celebre del compositore, registrata su rullo per pianoforte automatico nel 1906 negli Stati Uniti, poco prima di trovare una tragica fine, del resto, a bordo del transatlantico affondato da un sottomarino tedesco nello stretto della Manica. Dunque ci ascoltiamo, in questo caso lo stesso Granados, esecutore, da un brano del 1916, sembra incredibile, ma eccolo qua. Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato Il Pelele in una rara registrazione del 1916, pensate un po' quanti anni sono passati, curata dallo stesso Granados. E ora passiamo a un'altra figura importantissima della musica spagnola del primo Novecento, cioè Manuel de Falla, un compositore vissuto tra 1876 e 1946, che è forse la figura culturale più importante dopo il grande pittore Goya, che è della fine del Settecento, inizio Ottocento, e che esemplifica in maniera tangibile il percorso un po' della musica spagnola, da una influenza di stampo romantico tedesca alla Chopin, alla Schumann, alla Liszt, passando poi attraverso l'esperienza impressionista dei grandi compositori francesi Debussy, Ravel, e approdando poi a una stilizzazione del canto popolare, degli elementi popolari nel linguaggio molto distillato, personale, asciutto degli ultimi anni della sua carriera come compositore. Ascoltiamo come primo assaggio un pezzo giovanile, che è il quarto dei quattro pezzi spagnoli del 1906, nell'esecuzione di Joaquín Achucarro. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato il quarto pezzo dai quattro pezzi spagnoli di Manuel de Falla, una raccolta del 1908 dalle mani di Joaquín Achucarro. La fama di de Falla si deve principalmente a due balletti composti per i Ballet Russe di Parigi, di Diaghilev, gli stessi che hanno commissionato la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky e i Daphné et Chloé di Maurice Ravel. Questi due balletti, dicevamo, sono L'Amor Brujo e El Sombrero e Tres Picos, e che sono dei capolavori non solo di drammaturgia musicale ma anche di orchestrazione. E noi adesso ascoltiamo uno dei pezzi più famosi dal balletto El Sombrero e Tres Picos, che è La Danza del Molinero, nella esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata. Bellissimo pezzo dal Sombrero e Tres Picos di Manuel de Falla nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Eduardo Mata. E con questi balletti la musica spagnola da musica di cartolina si inserisce direttamente nella avanguardia europea, appunto di Stravinsky, Ravel, Debussy, Schoenberg e chi più ne ha più ne metta. Ma in questi anni anche un altro grande intellettuale della cultura spagnola, che è García Lorca, la cui ammirazione per Manuel de Falla era nota a tutti, ricambiato anche dal grande compositore, scrive il Cante Hondo nel 1921, all'incirca l'epoca di questi balletti, vero Christian?
Sì, il Cante Hondo viene composto praticamente totalmente nel 1921 e pubblicato poi in seguito nel 1931.
Sì, ed è anche il periodo che Manuel de Falla affina le proprie armi compositive ed entra in una fase fatta di asciuttezza, in cui il canto popolare viene stilizzato, non è più citato letteralmente, ma viene stilizzato e diventa parte integrante del linguaggio del compositore. Ma parlaci ancora un po' di García Lorca.
Sì, perché in realtà il rapporto de Falla-Lorca è un rapporto molto più complesso di quanto si possa riuscire a illustrare ovviamente in un programma come questo. Richiederebbe una trasmissione, un programma solo il rapporto tra Lorca e de Falla. Amici, vecchi amici, collaboratori, spesso hanno collaborato insieme per il festival del Cantegondo e poi anche in operazioni teatrali, anche con Stravinsky, insomma personaggi insomma che si innestano l'uno sull'altro. Lorca, dicevamo, è molto appassionato, interessato delle questioni popolari andaluse. In effetti tutta la produzione culturale di Lorca, o buona parte della produzione culturale di Lorca, si innesta proprio nella accesa questione storica di quel periodo e delle radici dell'identità andaluse, che è una grossa questione che investe personaggi vari, tra cui anche filosofi, uno dei più importanti, Ortega y Gasset, che proprio fonda una rivista nel 1923, quindi sempre in questo periodo, in cui esce un articolo nel primo numero di questa rivista, è di Schulten, un articolo sui Tartessi, dove Schulten sostiene che il popolo andaluso è antichissimo, è un popolo millenario, plurimillenario, è più antico dei romani e dei greci. E questa tesi impressiona molto vari personaggi, tra cui Lorca, ed è per questo che Lorca si sente molto, molto attratto dal tema andaluso, oltre che per il fatto che lui stesso è andaluso, ovviamente gli ricorda l'infanzia. Infatti la cultura andalusa si esprime sostanzialmente in due momenti fondamentali, il flamenco e il toreo. E in effetti i Tartessi potrebbero essere una popolazione cretese, si diceva, perché di fatto il Minotauro e i Toreo in qualche modo sì, sono analogie forti. E per quanto riguarda il flamenco, che è la parte diciamo erotica, la parte passionale, vitale, creativa diciamo di queste due, è proprio la parte dove noi possiamo vedere
più legata alla terra, diciamo,
esatto, vero? Ma è anche la parte più che si incentra di più sulla musica proprio, no? Perché il flamenco effettivamente è un ritmo liberatorio che è dato dalla musica, soprattutto chitarra di solito, e da una voce che è un grido ancestrale, primitivo anche qui, cioè qualcosa di originario in qualche modo, spesso una voce spezzata, gutturale oppure stridula. E la danza è proprio l'elemento che accomuna il danzante e il toreo, che danza col toro, o meglio con la morte.
A proposito di flamenco, io ascolterei ora una versione un po' particolare della Canción del Fuego Fatuo, un altro momento molto importante di uno dei due grandi balletti di Manuel de Falla, L'Amor Brujo, nella versione particolare di una cantaora di flamenco di nome Charo Martín, accompagnata dal nuovo contrappunto ensemble diretto da Mario Ancillotti.
Que le alcanza
Abbiamo ascoltato la canzone del Fuego Fatuo dall'Amor Brujo nella versione un po' particolare della cantante popolaresca Charo Martín, una cantaora de flamenco. In effetti la voce in questo caso, non accademicamente impostata come quella dei cantanti lirici, rende meglio l'atmosfera gitana del paesaggio sonoro rispetto alle interpretazioni appunto dei cantanti lirici più impostate. Ed è proprio da una cantante lirica famosa della prima Spagna del primo Novecento che ascoltiamo la canzone del Fuego Fatuo, accompagnata dal piano di De Falla medesimo. Ascoltiamo perciò la Maria Barrientos, la canzone del Fuego Fatuo. Purtroppo per problemi tecnici non è possibile mandare in onda la versione di Maria Barrientos della canzone del Fuego Fatuo. Comunque proseguiamo tranquillamente la trasmissione e torniamo un po' a García Lorca. Cristian, vuoi parlarci un po' di lui?
Sì, volentieri, volentieri. Dicevamo che nel 21, tanto per riprendere il discorso di prima, visto i problemi tecnici, Lorca compone il poema del Cantejondo, che poi è pubblicato appunto successivamente soltanto nel 1931. Beh, il Cantejondo è proprio quello che dicevamo prima, il canto popolare gitano, ossia è proprio la musica popolare andalusa ed è proprio la matrice primitiva da cui deriva poi il flamenco, di cui abbiamo ascoltato un esempio poc'anzi. E il Cantejondo cos'è? È alla fine una specie di balbettio, non è ancora parola, non è ancora suono, si avvicina più alle musiche naturali del bosco, della fonte. E il poema di Lorca è proprio ispirato a questa originalità, a questa ancestralità. Infatti è tutto permeato dai suoi ricordi infantili. E la musica in questo poema particolarmente sentito è sempre presente. Ricordiamo che Lorca studia musica, è un musicista molto promettente. Egli è prima musicista e poi poeta. Infatti il giovane Federico dai suoi maestri scherzosamente lo chiamano spesso il musicista, prima ancora che diventi il poeta. E ricordiamo poi che di solito la stesura del Cantejondo è attribuita a Lorca in seguito al concorso del Cantejondo che sarebbe stato sponsorizzato più che altro, ideato più che altro da De Falla, mentre invece recenti interpretazioni, certe ricerche mostrano in modo abbastanza chiaro che il Cantejondo già nel 21, per questo lo abbiamo detto più volte in questa trasmissione, già nel 21 era stato praticamente completato, e c'è una lettera addirittura di Lorca al suo amico musicista Adolfo Salazar che testimonia in modo inequivocabile che il principale ispiritore della festa del Cantejondo non fu Falla, ma Lorca. E leggendo la lettera di Lorca a Salazar, sembra più probabile che l'impeto del concorso sia proprio il risultato del libro di poemi, piuttosto che il libro sia il prodotto del concorso.
Sì, ora comunque passeremo un ascolto musicale da Le sette canciones españolas di De Falla, che è un pezzo, una raccolta importantissima che abbiamo ascoltato in varie esecuzioni. Dovrei essere il primo, provo a vedere, Christian sta armeggiando con i lettori di CD. E comunque stavamo dicendo che questa raccolta è molto importante ed è stata orchestrata tra l'altro in varie maniere. Quella che ascoltiamo oggi, per l'esecuzione originale sarebbe per pianoforte, canto e pianoforte, oggi invece l'ascoltiamo per canto e chitarra. Alla chitarra c'è niente meno che Narciso Yepes e alla voce Teresa Berganta.
Dee!
Bene, queste erano Jota e Nana dalle sette canzoni spagnole di Manuel de Falla nella versione di Teresa Berganta alla voce e di Narciso Yepes alla chitarra. Senza indugi comunque proseguiremo facendo ascoltare altri due brani di rarissima esecuzione e di ancora più rara registrazione, perché al pianoforte abbiamo niente meno che il medesimo García Lorca, che suona canzoni a lui care, canzoni popolari della tradizione andalusa. Si tratta di Zorongo Gitano e di una sevillana del secolo XVII.
Tengo los ojos azules y el corazón sigue igual que la que tú.
Dunque Zorongo Gitano è una sevillana del secolo XVIII, nella registrazione del 1931 con al pianoforte García Lorca e alla voce Argentinita, una registrazione storica praticamente introvabile che è stata scovata con sforzi disumani da Christian.
Esatto, sì, ci ho provato e ci sono riuscito alla fine.
Grande.
Beh, a questo punto, visto anche il tempo che ormai è tiranno e ci sta cacciando via, visto che siamo giunti al termine, abbiamo cominciato con García Lorca e finirei con un'intervista di García Lorca, inserendo magari un sottofondo Paco de Lucía, che dici? Sì,
che buono.
E vi lasceremo così, in qualche modo, con queste parole, queste note, insomma. Questa è un'intervista fatta a Lorca in uno degli ultimi anni della sua vita. Lui è tragicamente scomparso, ricordo così, visto che ci siamo, all'età di 38 anni nel 1936 con l'accusa di essere simpatizzante dei repubblicani. Dice Lorca: «Sì, ho studiato a fondo il canzoniere spagnolo. Mi sono interessato adesso con la stessa curiosità con la quale si sono interessati altri per studiarlo scientificamente. E mi sono innamorato delle canzoni. Per 10 anni mi sono immerso nel folklore, ma con lo spirito del poeta, non solo con quello dello studioso. Perciò mi vanto di conoscere molto e di essere esperto in ciò di cui in Spagna non sono ancora stati capaci, di mettere in scena e far piacere questo canzoniere nello stesso modo in cui ci sono riusciti i russi. Russia e Spagna possiedono enormi e identiche possibilità nella ricca vena del loro folklore, che non sono certamente di altri paesi del mondo. Disgraziatamente però in Spagna si è frugato nel canzoniere per alterarlo, per assassinarlo, come hanno fatto molti autori di operetta che, nonostante ciò, sono di moda e godono di considerazione popolare. Il problema è che si sono interessati al canzoniere come chi copia da un museo. Già lo disse Faia: non è possibile copiare le canzoni in fogli pentagrammati, è necessario raccoglierle in forma sonora e sentirle con un grammofono affinché non perdano quell'elemento imponderabile che fa, più di ogni altra cosa, la loro bellezza. Voi finirete col vedermi prestare attenzione al ritmo e ai piccoli dettagli, e in verità non si può procedere in altro modo. Le canzoni sono creature, delicate creature, alle quali si deve porre attenzione affinché non si alteri nulla nel loro ritmo. Ogni canzone è una meraviglia di equilibrio, qualcosa di fragile che si può facilmente spezzare. È come se si tenesse in equilibrio un'oncia sulla punta di un ago. Le canzoni sono come le persone, vivono, si perfezionano e alcune degenerano. si dissolvono finché a noi rimangono solo questi palinsesti, pieni di lacune e di controsensi.